È lunedì 2 febbraio, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Cominciamo questa mattina con una citazione, aperte le virgolette. Oggi ci sarà una riunione per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Fine della citazione, ed è una citazione di una dichiarazione fatta ieri dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha fatto sentire così la sua presenza dopo gli scontri di Torino di sabato scorso, al termine di una manifestazione pacifica che era stata convocata contro il governo, contro la guerra e contro lo sgombero del centro sociale a Scatassuna. Meloni, tra l'altro, ieri mattina era a Torino per andare a visitare all'ospedale Molinette il poliziotto aggredito e picchiato violentemente in quegli scontri. Quella contro l'agente di polizia non è stata comunque l'unica aggressione. Ad esempio, questa mattina il Fatto Quotidiano racconta di alcune immagini pubblicate su Instagram dal fotografo Fabio Bucciarelli. Si vede, scrive il Fatto, un uomo di mezza età in mezzo alla strada con una ferita profonda sulla testa e il volto insanguinato. Attorno a lui alcuni civili che gridano ai poliziotti senza avere risposte: non l'avete soccorso, non si fa così, sono passati tre dei vostri, c'è bisogno di una ambulanza. Questo è quello che scrive stamattina il Fatto Quotidiano. Ma sempre stamattina, e qui ci spostiamo invece a Radio Popolare, abbiamo sentito alcune valutazioni che ha fatto la sociologa di Torino, Chiara Saraceno, a Presto Presto con Cinzia Poli e Claudio Liampaglia. Per chi le avesse sentite ve le ripropongo, altrimenti queste sono le parole di Chiara Saraceno.
Verrebbe quasi da dire che aspettavano la cosa, l'aspettavano, cioè, invece che prevenirla o comunque attrezzare, stavano aspettando per poter fare, in vista poi del referendum sulla giustizia, perché c'è anche già un attacco preventivo alla magistratura, e questo che mi ha colpito, cioè, come dire, state attenti, se non fate quello che voi... che noi ci aspettiamo, metterli in galera tutti, anche quelli che manifestavano pacificamente, vuol dire che, come al solito, la magistratura è contro la cittadinanza, eccetera. È una narrazione molto pericolosa. Purtroppo questi violenti che hanno fatto queste aggressioni fuori da ogni ragionevolezza e anche accettazione, si prestano, cioè sembra un gioco delle parti tra i violenti e poi un atteggiamento repressivo da parte del governo, e questo è come dire un gioco pericoloso che sta schiacciando chi legittimamente vuole manifestare con le proprie ragioni, con le proprie esprime un conflitto sociale non in modo violento, ma in un modo, come dire, fermo.
Così dunque Chiara Saraceno questa mattina a Presto Presto. Dal governo, dalla Presidente del Consiglio Meloni, ieri tra l'altro era stata anche l'occasione per riprendere gli attacchi alla magistratura, c'è già un fronte aperto che riguarda il referendum. E che cosa ha detto, tra le altre cose, la Presidente del Consiglio? C'è una dichiarazione che riguarda direttamente il lavoro dei magistrati. Il governo, diceva ieri Meloni, ha fatto la sua parte rafforzando gli strumenti per contrastare l'impunità. Ora è fondamentale, dice Meloni, che anche la magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti con chi devasta le nostre città. Qui il concetto di Meloni è un concetto già noto, no? La magistratura non interviene, è lassista e annulla provvedimenti sacrosanti che vengono presi a tutela dei cittadini nelle nostre città, dice Meloni. Dicevo, è un modo di ragionare, un'argomentazione che la Presidente del Consiglio ha già presentato altre volte in passato, ma tra le dichiarazioni di Meloni di ieri ce n'è una che per certi versi potremmo dire è inedita, perché qui la Presidente del Consiglio indica alla magistratura l'ipotesi di reato che dovrebbero perseguire con le loro indagini, perché ieri Meloni ha detto: quando si colpisce qualcuno a martellate non è una protesta, non sono scontri, si chiama tentato omicidio. Buongiorno e benvenuta a Silvia Albano.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, magistrata, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, presidente di Magistratura Democratica. Dottoressa Albano, Meloni attacca nuovamente i magistrati, vi accusa di episodi di lassismo riferiti al passato e poi invece in riferimento agli scontri di sabato scorso a Torino sembra indicare ai magistrati che dovranno indagare su quegli scontri qual è l'ipotesi di reato che deve essere perseguita. Allora le chiedo un commento su entrambe le questioni. Lassismo dei magistrati, disfate quello che con impegno il governo fa? Se la sente addosso questa accusa?
Allora, sinceramente no. La magistratura nella storia di questo paese ha fatto un lavoro enorme per anche a difesa della democrazia, contro il terrorismo, contro le stragi neofasciste, scoprendo trame, servizi deviati, P2 e neofascisti che alimentavano una politica stragista. Con un grande tributo di sangue dei magistrati. Quindi sinceramente adesso questi attacchi alla magistratura sono particolarmente ingiusti. Peraltro si decidessero, nel senso che da un lato la magistratura è quella che tiene in galera gli innocenti e quindi è troppo severa, mette in galera tutti.
Questo nelle altre accuse che Meloni ha fatto nel corso del tempo, ecco. Lei.
Esatto, dall'altro scarcera i colpevoli. Direi che non ci siamo, ci si decidessero. Allora, io credo che la magistratura deve essere lasciata libera di fare il proprio lavoro e non è il governo che deve dare direttive alla magistratura in uno stato di diritto.
Dottoressa Albano, citavo prima l'altro pezzo di quella dichiarazione ultima di Meloni, quella che si riferisce appunto a ciò che è accaduto sabato a Torino, lì bisogna indagare per tentato omicidio. Qui la Presidente del Consiglio, il capo del governo, dice ai magistrati che su quale ipotesi di reato devono indagare.
È una cosa che veramente non avevo mai sentito, nel senso che spetterà ai pubblici ministeri che sono titolari delle indagini redigere un capo di imputazione e un'ipotesi di reato e formulare un'ipotesi di reato. Non è compito del potere esecutivo o della Presidenza del Consiglio, è un compito della giurisdizione in questo paese. E se questo la dice lunga sui veri obiettivi di questa riforma, e cioè avere una magistratura in qualche modo prona ai desiderata del governo, e anche tutta la retorica sul sorteggio per eliminare le degenerazioni del correntismo, altro che correntismo, gli attacchi che vengono fatti ogni giorno da esponenti di destra e dai giornali di destra sono a determinati gruppi della magistratura, in particolare magistratura democratica, che è diventato il male assoluto.
Presidente Silvia Albano, la interrompo un momento, ma soltanto per approfittare del riferimento che lei ha fatto implicito al referendum, alla legge costituzionale che è oggetto di quel referendum su cui le elettrici e gli elettori sono chiamati a dire sì o no. C'è una questione che si è posta proprio sabato mattina a Milano, la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cerimonie che stanno accadendo un po' in tutti i distretti italiani, e qui a Milano la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha fatto la relazione generale in quella occasione, tra le varie cose che ha detto, ce n'è stata una che ha colpito in molti, perché un passaggio di quell'intervento della procuratrice Francesca Nanni, si dice che la riforma della maggioranza, quella che andrà al referendum il 22 e il 23 marzo prossimo, è stata una riforma inutile e punitiva. Ora, inutile è abbastanza chiaro, perché la magistrata in un passaggio precedente parlava del bisogno che c'è, ad esempio, di nuovi magistrati, perché ci sono gli organici che sono ridotti all'osso, di nuove risorse, ma è il punitiva che non è così evidente, dottoressa Albano. Lei condivide quell'opinione, e se sì, che cosa vuol dire punitiva?
Diciamo, lanciare il messaggio che i magistrati non sono in grado di eleggere i propri esponenti al CSM, che quindi devono essere sorteggiati, ha un sapore punitivo. Uh-huh. Dopodiché, diciamo che gli obiettivi di questa riforma sono stati dichiarati e vengono dichiarati in continuazione dai proponenti la riforma e da chi poi questa riforma dovrà attuare attraverso anche la riscrittura di tutte le leggi ordinarie sull'ordinamento giudiziario. Ma non è una cosa distante dalla politica che questo governo sta facendo sulla sicurezza. No, di fronte a ogni emergenza si risponde con nuovi reati, circostanze aggravanti che colpiscono la marginalità sociale e il dissenso. La sicurezza non si difende in questo modo. In questi 3 anni, che è cominciati col famoso decreto Rave, per arrivare ai vari pacchetti sicurezza, adesso si vogliono addirittura aggravare le pene. Io mi domando se i cittadini, grazie a questa politica repressiva, si sentano più sicuri, oppure non sia necessario andare alle cause. Questi centri sociali che sono stati sgomberati, in particolare a Torino, a Catasuna, aveva in ballo una trattativa con il comune per legalizzare quella situazione, ma anche a Roma ci sono centri sociali che nascono in quartieri dormitorio dove vive una parte della popolazione molto povera, dove non ci sono spazi sociali di nessun tipo e non c'è un'alternativa a stare per strada. In questi posti i centri sociali, che offrono un servizio alla popolazione, dal doposcuola alle famiglie che lavorano e non hanno i soldi per pagarsi la babysitter, alla palestra popolare, questo crea sicurezza, perché dà un'alternativa alle persone che stanno lì, un'alternativa alla criminalità. Togliere a questi quartieri qualsiasi alternativa, perché non, gli spazi sociali non ci sono, crea insicurezza.
Certo, e questa fa parte di un'altra concezione della cosiddetta sicurezza, no? Che ha questa possibilità di essere letta in una maniera completamente diversa da quella che è la lettura che ne fa il governo. E tra l'altro dopodomani, mercoledì, ci sarà il Consiglio dei Ministri e vedremo se in quella occasione verranno presi quei provvedimenti che aveva annunciato in questi giorni Meloni, e ancora nella giornata di ieri si parla del cosiddetto fermo preventivo fino a 12 ore, dello scudo processuale per gli agenti di polizia. Ma l'ultima domanda che voglio girarle, dottoressa Albani, è quella che riguarda, diciamo, così in qualche modo il futuro. Dentro questa maggioranza non c'è soltanto il ragionamento sul presente, ma qualcuno si spinge anche a immaginare il futuro. E allora le voglio riportare quanto ha detto 3-4 giorni fa il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, nonché ministro degli esteri, nonché capo di Forza Italia, che dice: ma dovremmo discutere adesso prossimamente di come svincolare la polizia giudiziaria dal pubblico ministero. Ora, è una cosa che è in sé molto tecnica e infatti va spiegata, ma i magistrati su questo una buona parte si mettono le mani nei capelli quando sentono dire una cosa del genere, perché sarebbe un attentato alla loro autonomia e alla loro indipendenza. È così, e perché, dottoressa Albani, e andiamo a chiudere.
Guardi, non è una questione solo di attentato all'autonomia e indipendenza della magistratura, è una questione di garanzia dei diritti di tutti. Allora, è chiaro che di fronte a un proliferare di decreti sicurezza c'è bisogno di un pubblico ministero che non sia garante dei diritti anche dell'indagato, ma diventi un avvocato della polizia, e la riforma va in questa direzione, nel far diventare il pubblico ministero un organo semplicemente accusatorio, avvocato della polizia. E il secondo step è impedire alla magistratura e ai pubblici ministeri di cercare autonomamente le notizie del reato. Quindi si chiude il cerchio, perché le indagini potranno essere fatte solo sulle notizie di reato che porta la polizia giudiziaria, e il pubblico ministero non le potrà cercare autonomamente, e quindi sostanzialmente sarà l'esecutivo, il ministro degli interni per la polizia, il ministro dell'economia per la guardia di finanza o il ministro della difesa per i carabinieri. Saranno loro che decideranno quali reati andranno perseguiti e quali no, e quali notizie di reato verranno portate.
Certo. Allora, dottoressa Albano, io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina. Silvia Albano, magistrata, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma e presidente di Magistratura Democratica. Buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata a lei.
Buongiorno e benvenuta Roberta Calvano. Buongiorno.
Buongiorno.
Giurista, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Unitelma Sapienza di Roma. Vorrei proseguire con lei su una questione che abbiamo visto prima rapidamente con Silvia Albano, che era quella che riguardava il referendum e in particolare le valutazioni fatte dalla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sabato scorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, là quando diceva: il referendum, o meglio la legge che sta sotto quel referendum, voluta dalla maggioranza di destra in Parlamento, quella legge lì è una legge inutile e punitiva. Vorrei insistere con lei sull'aspetto sul carattere punitivo di quella legge, che è forse quello meno, come dire, intuitivo, ma forse quello più gravido di conseguenze.
Sì, ecco, utilizzando appunto un termine legato alle indagini, qui gli indizi sono diversi che fanno trasparire un intento persecutorio da parte del legislatore. Pensiamo ad esempio alla previsione del sorteggio come metodo per scegliere i rappresentanti, gli esponenti della magistratura all'interno del CSM. Si può dire rappresentanti, in effetti, non stiamo parlando di rappresentanza politica, stiamo parlando di una rappresentanza che è proprio frutto del pluralismo che la Costituzione promuove, e quindi tra i vari corpi sociali c'è la magistratura che ha, diciamo, delle sue diverse espressioni, sensibilità, quindi è giusto che ci sia nell'organo di autogoverno la rappresentanza dei magistrati.
Certo, la fermo un momento, professoressa Calvano, perché questo aspetto del modo con cui si compongono i consigli superiori della magistratura secondo il progetto che andrà appunto a referendum Vorrei sapere se è una traduzione, diciamo così, volgare in senso etimologico del termine, oppure no, dicendo che qui la maggioranza di destra praticamente sta dicendo ai magistrati: è meglio che voi non votiate i vostri rappresentanti, perché in passato avete fatto soltanto, combinato soltanto casini, mi scusi il termine, e quindi ci pensiamo noi legislatore a dire come si elegge e come si eleggono i rappresentanti dei magistrati nel Consiglio Superiore, cioè tramite sorteggio. Vi scippiamo dalle mani un potere, è un po' così?
Esatto. Allora, perché dicevo che da questo sorteggio, da questo metodo escludere l'elezione, da questo metodo traspare un intento punitivo? Perché, ad esempio, i giudici amministrativi invece continueranno a poter eleggere i loro rappresentanti nel loro organo di autogoverno, perché esiste una sorta di CSM della magistratura amministrativa.
Perché questa differenza?
Perché appunto evidentemente c'è qualcosa, qualche motivo, giusto, per cui non si vuole consentire ai giudici ordinari di eleggere i rappresentanti. C'è poi la funzione disciplinare, cioè adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, diciamo così, che si comportino male. Allora, questa funzione, sempre per i giudici amministrativi, rimane in capo all'organo di autogoverno. Solo per i giudici ordinari viene previsto invece un organo diverso. E quindi anche qui vediamo un intento, come dire, di trattare una magistratura in modo diverso e, possiamo dire, peggiore delle altre. Perché? Perché si istituisce una sorta di giudice speciale, cosa che la Costituzione vieterebbe, un giudice speciale sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, dei giudici ordinari e ora del pubblico ministero, ed è anche un giudice su cui non si potrà fare, diciamo, rispetto alle cui decisioni non si potrà fare ricorso in Cassazione, perché viene previsto che il ricorso contro i provvedimenti disciplinari si potrà fare solo in seno a quest'alta corte. Anche questo discrimina e quindi i magistrati ordinari rispetto agli altri magistrati, e quindi fa immaginare che ci sia dietro un intento punitivo. C'è l'ultimo punto da cui traspare questo intento, diciamo persecutorio, perché sembra forse di voler drammatizzare, però insomma si prevede che il sorteggio per i membri togati del CSM, allora ricordo che il CSM viene composto oggi con due terzi di membri saranno composti due CSM con due terzi di membri togati, quindi che vengono dalla magistratura, e un terzo i cosiddetti laici, che sono scelti dal Parlamento in seduta comune. Ecco, anche qui, perché i togati sorteggiati e invece i laici continueranno a essere comunque eletti, e poi da questo elenco di eletti ne verranno sorteggiati alcuni? Anche qui troviamo un trattamento deteriore nei confronti della rappresentanza dei magistrati rispetto a quella dei laici, che rischia tra l'altro di far entrare nel CSM appunto una componente che sarà prevalentemente espressione, potremmo anche averla esclusivamente, della maggioranza parlamentare. Certo. Perché nella riforma non si dice che ci debba essere una maggioranza qualificata per l'elezione di questi laici, e quindi potrebbero essere tutti espressione della maggioranza parlamentare.
Quindi quello
in
che
un organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura, è chiaro che questo preoccupa.
Quello che si deduce da queste regole molto tecniche di funzionamento dei futuri consigli superiori della magistratura, se dovesse mai passare il referendum, se dovessero mai vincere i sì, dal Consiglio Superiore della Magistratura, oggi unico per magistrati giudicanti e magistrati requirenti, quel testo del referendum prevede una separazione in due CSM, uno per una categoria di magistrati, quelli che fanno i giudici, e l'altro per un'altra categoria di magistrati, quelli che fanno i pubblici ministeri, appunto l'attività requirente. E qui abbiamo visto l'intento punitivo nei confronti dei togati: vi scippiamo dalle mani il vostro potere di nomina dei vostri rappresentanti nel CSM. Dall'altro, professoressa Calvano, i laici sembrano avere appunto qualche spazio in più, o comunque la norma sembra avere un piccolo trucco all'interno, no? Anche per i laici si dice è il sorteggio che prevale, però è il sorteggio in un bacino che loro stessi andranno a definire, che il Parlamento andrà a definire all'inizio di ogni legislatura, quindi un po' glielo tolgono lo spazio, ma un po' glielo danno pure in maniera surrettizia,
sì.
Quindi c'è un po' adesso diciamo così, lo dico in maniera impropria, ma una sorta di trucco in questo metodo di elezione, che ci fa dire che appunto tutta la riforma è una riforma che mette le mani non tanto sulle carriere, per quanto lo faccia, ma soprattutto sul modo di funzionare dei
del CSM, dell'organo quindi di autogoverno, assolutamente. Poi oltretutto immaginiamo appunto che questo elenco dei laici potrà essere di 20, 40, 80, non sappiamo quanti saranno, e quindi l'elenco degli eletti rispetto a quello dei sorteggiati potrebbe essere una cifra non molto lontana, quindi è una quasi diretta selezione politica che alla fine stride rispetto a quella del sorteggio dei togati, che sarebbe comunque una componente sorteggiata e meno autorevole di una che viene eletta. Ma poi se pensiamo che sarebbe bastata una legge ordinaria per risolvere tutto ciò, cioè le pur comprensibili preoccupazioni di un legislatore che, a fronte di quel caso famoso Palamara, e quindi delle rigenerazioni del correntismo, per cui c'era una sorta di commistione, collusione tra magistratura e politica nelle scelte sugli incarichi direttivi, tutta la vicenda che conosciamo. Ecco, una preoccupazione che si può capire, ma allora perché non fare semplicemente come in Francia, che si prende in queste settimane, ad esempio, girano questi elenchi di paesi in cui funzionerebbe meglio che in Italia. In Francia il CSM è uno solo, pur avendosi la separazione, è uno solo diviso in due sezioni. E quindi con una legge ordinaria si poteva, se si fosse voluto con maggiore facilità, dividere in due sezioni e quindi trattare, diciamo, con minore rischio di commistione le carriere dei due, e poi sostanzialmente evitare un costo inutile, perché costa 45 milioni di euro l'anno il bilancio del CSM, averne due chiaramente potrà costare il doppio. Allora, questo viene detto è un argomento populista, ma a me sembra che comunque se si mettono queste cifre sul bilancio dello Stato aggiuntive ci deve essere dietro comunque un vantaggio obiettivo, e non tutto sommato scelte che si potevano, certo, risultati che si potevano ottenere a costo zero, diciamo.
Professoressa Roberta Calvano, siamo arrivati alla fine del tempo di questa trasmissione. Io la ringrazio, sono cose complicate queste, ma che hanno una potenza dal punto di vista delle conseguenze che possono produrre sul modo di funzionamento della nostra democrazia, quanto i magistrati possono essere autonomi e indipendenti, se lo saranno di meno, e quanto nel caso in cui questo referendum dovesse vincere, le ipotesi che riguardano il modo di elezione degli organismi che regolano la vita dei magistrati. Tutte questioni che hanno un alto contenuto tecnico, ma hanno un altissimo contenuto di ordine, diciamo così, politico generale. Grazie e buona giornata, professoressa Calvano.
Grazie a lei, buona giornata.
Roberta Calvano è giurista ordinaria di diritto costituzionale all'Università Unitelma Sapienza di Roma. Sono le 11.28, la linea adesso passa a Ira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lilli Liguori. Ciao!